Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La formazione dei docenti in Ticino al sistema va ripensato, alla conferma ieri dal governo in risposta ad alcuni atti parlamentari. L'ufficio di Amnesty International di Hong Kong, chiuso nel 2021, rinasce in Svizzera, da dove rilancerà le sue attività. Stava per partire a combattere in Somalia, un 21enne svizzero arrestato l'anno scorso andrà ora a processo con rito abbreviato. Ulteriore giro di vita in Ungheria contro la comunità LGBTQ, nella Costituzione articoli che vietano anche manifestazioni come il Pride. Losanna contro Zurigo questa sera, al primo atto della finale del massimo campionato di hockey su ghiaccio. La consigliera di Stato ticinese Marina Carobbio ha preso posizione ieri in Gran Consiglio sulla questione legata ai 13 docenti di italiano formati al Dipartimento Formazione e Apprendimento, ma per i quali non si è trovato uno sbocco professionale, riferisce Marcello Ierace.
La scuola ticinese guarderà al di fuori di essa per capire quali errori sono stati commessi nel percorso di formazione dei futuri docenti.
Il DEX si è attivato per istituire un gruppo di lavoro incaricato di approfondire le attuali modalità di formazione dei docenti, con l'obiettivo di analizzare i modelli di formazione dei docenti adottati nel resto della Svizzera, confrontarli criticamente con i percorsi di abilitazione attualmente offerti dal DFA, ASP e dalla SUF, identificando punti di forza e debolezze.
Questi, lo abbiamo sentito, sono gli intenti della direttrice del Dipartimento Cultura e Sport, Marina Carobbio, che ieri in Parlamento ha risposto ad una serie di atti parlamentari che appunto chiedevano lumi sulla questione ormai nota dei 13 docenti d'italiano che, dopo aver seguito il percorso al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, si sono trovati senza un reale sbocco professionale. Altri modelli di formazione, dicevamo, come quello en emploi, ad esempio, non previsto attualmente in Ticino.
È quindi opportuno riflettere a come rivedere l'organizzazione della formazione, anche per contrastare il rischio di precarietà per chi si sta abilitando, considerando pure il tema della conciliabilità tra formazione, lavoro e vita privata.
Insomma, Marina Carobbio, dopo averlo scritto, lo ha confermato davanti al Parlamento. Il sistema va rivisto, ma ha anche ribadito che non è certo tutto da buttare, pur tenendo conto delle anche dure critiche che in queste settimane sono state rivolte alla direzione della divisione.
Non tutto il mondo della scuola ticinese, indipendentemente da come lo si intenda, ripone la massima fiducia nella conduzione della divisione della scuola. Il Consiglio di Stato reputa però che difficilmente possa esservi una massima fiducia unanime relativamente a qualsiasi conduzione di una divisione all'interno dell'amministrazione cantonale.
La Svizzera ospiterà la prima sezione di Amnesty International in esilio, è la sezione di Hong Kong, che ha chiuso i suoi uffici nel 2021 dopo la repressione del Movimento per i Diritti Umani. Movimento critico nei confronti delle autorità di Hong Kong e del governo cinese. Nell'annunciarlo, Amnesty esorta la Svizzera a proteggere le minoranze dalla repressione transnazionale esercitata dalla Cina. Monica Fornasier.
Le proteste del movimento pro-democrazia di Hong Kong e la violenta repressione da parte delle autorità dal 2019 avevano portato all'arresto di più di 10.000 persone. Ne era seguito anche un esodo di centinaia di migliaia di cittadini alla ricerca di sicurezza e libertà in altri paesi. Da allora anche all'estero le voci critiche nei confronti delle autorità di Hong Kong e del governo cinese vengono prese di mira e sono proprio attivisti della diaspora ad aver fondato questa nuova sezione di Hong Kong di Amnesty con sede in Svizzera. Lavoreranno da paesi come Australia, Canada, Taiwan, Regno Unito per far sentire la loro voce e proseguire la lotta per i diritti umani di chi è ancora in patria. L'organizzazione ha scelto la Svizzera perché offre un ambiente positivo per la società civile e la difesa dei diritti umani. Ma ci si aspetta di più da Berna. Sara Rusconi, portavoce di Amnesty.
Il nostro paese in qualche modo ha un doppio mandato in Svizzera, deve garantire la protezione a tutte le persone che sono colpite dalla repressione transnazionale esercitata dalla Cina, ma deve anche e può anche agire a livello internazionale, ovvero sfruttare le piattaforme multilaterali per difendere attivamente i diritti umani, per intervenire dove è possibile per, da una parte, alleviare le sofferenze di chi vive queste violazioni e sostenere anche quello che è la ricerca di verità e giustizia per tutte le persone che hanno vissuto la repressione sulla propria pelle.
Un rapporto voluto dal Consiglio federale, pubblicato recentemente, documenta come esponenti dell'opposizione delle minoranze cinesi che vivono in Svizzera sono sorvegliati e messi sotto pressione, con grande probabilità, diceva il rapporto, per volontà della Cina.
Era stato arrestato l'anno scorso, poco prima di partire per la Somalia a combattere per il cosiddetto Stato Islamico. Il 21enne, cittadino svizzero residente a Basilea, è stato rinviato a giudizio dal Ministero Pubblico della Confederazione, ma ci dice di più il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
Ammette sostanzialmente i fatti contestatigli il 21enne deferito ieri al Tribunale Penale Federale di Bellinzona per sostegno all'ISIS. La promozione d'accusa da parte del Ministero Pubblico della Confederazione è nella forma del rito abbreviato, fra i cui presupposti figura appunto l'ammissione dei fatti per cui finirà la sbarra, oltre a una pena massima, che verrà chiesta dal PM, non superiori ai 5 anni di reclusione. Il giovane, residente a Basilea città, è accusato di essere stato sostenitore dell'ISIS al più tardi dal 2023, di aver diffuso materiale propagandistico del cosiddetto Stato Islamico e di aver deciso di aderirvi circa un anno fa. Durante il periodo trascorso fino al suo arresto, avvenuto a inizio luglio 2024, il 21enne non solo avrebbe cercato attivamente il contatto con i reclutatori di combattenti, ma avrebbe mantenuto con loro un dialogo continuo e i reclutatori avrebbero anche deciso la sua destinazione, la Somalia, organizzandogli il viaggio. Scattate le manette poco prima della sua partenza, in un'operazione coordinata tra Fedpol e Polizia Cantonale, era stato trovato in possesso di video con rappresentazioni di cruda violenza, in file da lui elaborati, materiale pornografico vietato e di un'arma soft air detenuta illegalmente. L'imputato al momento è però in libertà. Significa che non c'è più rischio di reiterazione dei reati di cui è accusato, di inquinamento delle prove o di fuga. Su richiesta delle autorità competenti, Fedpol ha tuttavia ordinato un provvedimento amministrativo di controllo contemplato dal nuovo catalogo di misure per l'impedimento di attività terroristiche.
In Svizzera aumentano le segnalazioni di proiettili inesplosi e resti di munizioni ritrovati. Erano più di 1000 l'anno scorso, un quarto in più rispetto alla media degli ultimi anni. Effetto della maggiore consapevolezza tra gli escursionisti, ma l'esercito mette in guardia anche gli appassionati di pesca con magneti. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Ritrovarsi una granata appesa alla canna da pesca. La probabilità che capiti aumenta con il diffondersi anche in Svizzera della passione per la pesca con magneti. L'obiettivo non sono i pesci. In capo alla lenza non ci sono amo ed esca, ma diversi tipi di magneti. La speranza è quella di recuperare dall'acqua qualche cimeglio, monete, chiodi, ma anche una vecchia palla di cannone o un proiettile. Un caso quest'ultimo per gli specialisti del comando Camir dell'esercito svizzero. E la lista dei ritrovamenti 2024 è lunga. Granate per mortaio, corpi nebbiogeni, granate illuminanti. In totale 273 proiettili inesplosi, oltre a 1600 tra vecchie munizioni e altri residui. Gran parte delle segnalazioni, ha fatto sapere l'esercito, proviene dai cantoni di Berna, Grigioni e Vallese, che non sono solo ambite mete per escursionisti, ma anche aree di esercitazioni militari. E gli specialisti avvertono, anche se vecchi, i proiettili possono essere molto pericolosi e non vanno in alcun caso toccati. Il ritrovamento va segnalato alla polizia oppure sull'apposita app Proiettili Inesplosi. Ne va della propria sicurezza, con un possibile effetto benefico per il portafogli. A mo' di incoraggiamento, l'esercito versa 100 franchi per ogni proiettile inesploso segnalato.
L'amministrazione Trump ha congelato oltre 2 miliardi di dollari di finanziamenti federali all'Università di Harvard, che ieri si è opposta pubblicamente alle nuove disposizioni che la Casa Bianca vuol imporre agli istituti accademici in fatto di assunzioni e di materie di insegnamento. Lo scontro riguarda anche le regole sull'antisemitismo e sulla diversità. Ci dice di più Bettina Müller.
È l'università più antica degli Stati Uniti e la prima a sfidare apertamente l'amministrazione Trump, che da gennaio, attraverso la sua task force designata a combattere l'antisemitismo, vuole imporre nuovi criteri di accesso degli studenti stranieri alle università, di nomine di docenti, di ambiti di ricerca e di insegnamento. La task force trumpiana considera antisemita la gran parte delle critiche allo Stato di Israele e alla guerra a Gaza e illegittima la ricerca di diversità nel personale accademico e studentesco. Ieri, in una lettera alla comunità universitaria, il rettore di Harvard, Alan Garber, ha scritto che l'università non cederà la sua indipendenza né rinuncerà ai suoi diritti costituzionali. Nessun governo, ha scritto Garber, di qualunque sia il partito al potere, dovrebbe dettare all'università cosa si insegna, chi possono ammettere e impiegare e quali ambiti di ricerca esplorare. Subito si è abbattuta la scure finanziaria dell'amministrazione Trump, con un taglio immediato di 2,5 miliardi e la minaccia di altri miliardi a rischio per Harvard. Harvard, che per il momento non cede, avrebbe la possibilità di colmare nell'immediato il buco finanziario con altri fondi se non si arrivasse ad un accordo con la task force sull'antisemitismo. Altre università hanno fatto scelte diverse, come la Columbia di New York, che ha ceduto alle richieste dell'amministrazione Trump per salvare 400 milioni di finanziamenti.
In Ungheria il Parlamento ha approvato una serie di modifiche alla Costituzione che toccano i diritti civili. In nome della protezione dei bambini è stata vietata l'organizzazione del Pride, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ+, integrando una legge apposita promulgata poche settimane fa. Protesta l'opposizione, che scende in piazza e dichiara che l'evento si farà lo stesso. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
Ora lo afferma anche la Costituzione. Il Pride non si può fare. È stato approvato ieri un corposo emendamento al documento che sta alla base dell'ordine giuridico ungherese. Il nuovo testo prevede che la protezione dei bambini prevalga su ogni altro diritto fondamentale. Stop dunque all'organizzazione pubblica dell'evento, ritenuto promotore dell'omosessualità. Come già sancito da una legge approvata qualche settimana fa, in caso di trasgressione è prevista una sanzione di circa 500 franchi per i partecipanti. Sono state 9 le modifiche apportate in un solo colpo alla Costituzione. Un secondo punto stabilisce che l'essere umano possa essere solo uomo o donna. L'immutabilità del sesso biologico garantisce lo sviluppo sano della società e la sopravvivenza delle norme fondamentali, recita il nuovo articolo. Un altro prevede la sospensione della cittadinanza ungherese ai possessori di doppio passaporto, europei esclusi, che venissero ritenuti colpevoli di andare contro gli interessi dello Stato. Da metà marzo, parte dell'opposizione guidata dal partito liberale Momentum scende in piazza ogni martedì per protestare contro quella che viene percepita come una decisa stretta delle libertà civili. Ieri ha fatto altrettanto, subito dopo l'approvazione del testo da parte del Parlamento. Dal palco il sindaco di Budapest ha lanciato la sfida: il Pride si terrà lo stesso. Appuntamento al 28 giugno.
La nomina ufficiale del nuovo cancelliere tedesco e del suo esecutivo è stata fissata al prossimo 6 di maggio, ma ancora prima del suo insediamento il governo di grande coalizione appare già diviso su alcuni temi molto importanti, riferisce Walter Raue.
A provocare i primi attriti all'interno della futura grande coalizione è il tema del salario minimo. Nel loro accordo di governo i 3 partiti della coalizione, della CDU, CSU e dell'SPD, avevano dichiarato la loro intenzione di innalzarlo a 15 euro all'ora. Ma in un'intervista rilasciata lo scorso fine settimana al tabloid popolare Bild Zeitung, il cancelliere in pectore e leader cristiano-democratico Friedrich Merz aveva relativizzato questa proposta, sostenendo che ogni decisione a riguardo spetterebbe in ultima istanza alla commissione tarifaria e non certo al governo, e che l'innalzamento non avverrebbe comunque prima del 2026. Una dichiarazione criticata immediatamente dal Partito Socialdemocratico, che punta invece ad un aumento del salario minimo già quest'anno. La federazione giovanile dell'SPD è andata ancora oltre, invitando i suoi iscritti a bocciare l'accordo di governo con i conservatori. La controversia mette in evidenza le profonde spaccature all'interno del futuro esecutivo. Secondo un sondaggio svolto dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, ben il 60% dei tedeschi è convinto che la futura maggioranza di governo non reggerà per l'intera legislatura. A dividere i futuri alleati di governo sono anche la stretta sulla politica migratoria e l'invio di missili tedeschi a medio e lungo raggio all'Ucraina, due temi sostenuti soprattutto dai cristiano-democratici di Friedrich Merz, ma criticati da ampie fasce del Partito Socialdemocratico.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buona giornata.